ci colpiscono le immagini che le scritture ci offrono. L'immagine, senz'altro, l'abbiamo sentito, dei popoli che si raccolgono, di popoli che si mettono insieme e si raccolgono. E la prima lettura mi sembrava particolarmente suggestiva da questo punto di vista, l'abbiamo sentita. Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue, essi verranno e daranno e vedranno la mia gloria. E poi tutti quei popoli diversi chiamati per nome, tra l'altro sarebbe interessante, sono popoli anche molto ben definiti, sono i popoli che stanno attorno a Israele ma anche distanti da Israele. Questa pagina è l'ultima del libro di Isaia e mi pare che dentro tutto il travaglio che accompagna il popolo di Israele, queste immagini ci facciano sentire così con molta forza questa apertura e questo raccogliersi di tutti attorno al Tempio, attorno al Dio di Israele. E mi pare che se da una parte appunto questo ti dica di un venire di tutti in un certo luogo, dall'altra parte ti dica di un'apertura estrema, no? Di una disponibilità ad accogliere tutti. E tra l'altro sarebbe interessante, nel libro di Isaia troviamo più di una volta questi riferimenti all'apertura, no? A un popolo, il popolo di Israele che è chiamato a non rimanere chiuso su di sé, ma che sta dentro un progetto e dentro un cammino molto più ampio. E la storia di Israele è un po' attraversata da questo, in maniere molto diverse, perché lo sappiamo che il popolo di Israele nella sua storia è segnato anche profondamente e radicalmente da quel bisogno in qualche modo di riconoscere la propria unicità, no? Il Primo Testamento continuamente ci testimonia questo e ci fa attraversare atteggiamenti diversi, no? Dal rischio di un chiudersi su di sé all'intuizione dall'altra parte invece che la propria specificità è a servizio di tutti, è una chiamata a creare spazio a tutti, no? E sarebbe interessante entrare un po' su queste dinamiche, dalle figure di Giona che ci rimanda a una apertura estrema, no? Addirittura il nemico di Israele diventa il primo che si mette in cammino e sperimenta la misericordia di Dio più che il popolo stesso di Israele, per dire di un'apertura estrema, di uno spostamento addirittura di baricentro, no? Oppure dall'altra parte i tentativi e i rischi invece di difendere la propria unicità, no? E il testo di Isaia che abbiamo ascoltato si pone nel periodo ormai del rientro del popolo di Israele dopo l'esilio. Proprio l'esperienza dell'esilio sarà una delle esperienze forti per il popolo di Israele dell'incontro con altre realtà, con altri popoli, perché questa esperienza drammatica dell'esilio diventerà anche l'occasione per incontrare altre realtà e addirittura per imparare a porre la propria casa lì, per imparare a dialogare con altre culture, con altre realtà, no? E mi pare che sia interessante che ci sia lungo la storia di Israele un po' tutto questo gioco, tutto questo movimento, no? Il testo di quest'oggi ci testimonia la grandezza e la bellezza invece di questo sogno universale, no? E ci lascia intravedere, ci lascia intuire quel sogno e quel progetto che ci sia uno spazio aperto per tutti e che tutti siano chiamati a costruire insieme uno spazio di fraternità, no? E penso sarebbe bello rileggere qui anche tanti discorsi che noi stessi stiamo vivendo e ascoltando e costruendo, in questo periodo di grandi movimenti, no? Di incontro tra popoli, di migrazioni, di movimenti, no? Con appunto anche per noi i tentativi e i rischi di costruire separazioni e steccati o dall'altra parte appunto di incominciare a sognare in grande, no? A sognare interculturalità, capacità di accogliersi reciprocamente, no? Capacità di costruire davvero insieme uno spazio di fraternità. E questo appunto sugli orizzonti ampi del mondo, ma anche dentro le relazioni nostre, nell'incontro sì con culture diverse, con popoli diversi, ormai è abituale anche per noi questo, ma anche con le nostre modalità diverse di vedere e di pensare, no? Gesù nel Vangelo radicalizza per tanti aspetti questa immagine, nel senso che davvero qui ti presenta un'apertura che abbraccia tutti, proprio tutti, l'Oriente e l'Occidente, il settentrione e il mezzogiorno, e che parla di questo radunarsi attorno alla mensa, attorno alla tavola. E anche qui mi sembra molto interessante, molto forte, perché non è tanto un discorso ideale quello che fa Gesù. Certo che per tanti aspetti lo è. Ti sta prospettando un progetto, un sogno, un desiderio. Ma mentre ti dice questo, ti sta già mostrando che questo si realizza. Te lo sta mostrando con il suo modo di essere, con il suo modo di fare, in quella accoglienza radicale, in quella ospitalità senza confini che lui vive. Ti sta dicendo un sogno che in lui è già realtà, perché sta già costruendo questo lui e sta consegnando questo sogno ai suoi, a noi. Perché lo sappiamo bene, Gesù siede a tavola con i ricchi e con i poveri, con gli ultimi e con gli esclusi, ma non fa difficoltà neppure a fermarsi con i farisei e con i ricchi, con chi lo osteggia e con chi lo rifiuta. Si siede con le persone con le quali gli altri non hanno a che fare, e si ferma anche con i grandi del suo tempo e incontra le persone del popolo di Israele, ma incontra anche persone che stanno al di fuori, anche gli stranieri, e quanto li guarda con stupore nel loro aprirsi alla vita. La tua fede ti ha salvato, vai in pace. Quante volte questo ritorna sulle labbra di Gesù nei confronti della Cananea, nei confronti di tante altre persone che non sono del popolo di Israele, e in cui intravede la bellezza di un cuore aperto, la bellezza di una disponibilità ad accogliere quell'ospitalità lì che lui offre e a rigiocarla perché diventi spazio per tutti. E mi pare che davvero ci stia consegnando questo, ci sta consegnando non un ideale da raggiungere, ma una strada aperta da vivere, un cammino nel quale porsi, nel quale porre il nostro impegno, nel quale porci noi stessi, perché questo è vero nella misura in cui noi per primi ci sentiamo accolti così e ci sentiamo invitati a sperimentare un'ospitalità di questo genere. Ma perché sia per tutti, perché si apra a tutti. Ecco, l'altra immagine che la scrittura e il Vangelo in particolare ci offre è quella della porta stretta. E ti sembra che ti sposti radicalmente, sia il contrario di quello che stiamo dicendo. Perché appunto la porta stretta, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti tenteranno e non riusciranno. E con le immagini oltretutto di questa lotta nell'entrare in questa porta. Eppure anche qui mi sembra suggestivo, perché anche questa immagine Gesù te la offre accanto all'altra dell'apertura, e te la offre mentre sta camminando verso Gerusalemme. Lo diceva all'inizio il testo in maniera molto forte, e mi pare particolarmente suggestivo questo, perché ti rimanda al fatto che c'è un passaggio che tu e solo tu puoi fare. La porta stretta non è la porta stretta che esclude qualcuno, ma è la porta accessibile a ciascuno personalmente. È la porta stretta perché ciascuno deve passarci. Non si passa in massa, non si passa appoggiandosi semplicemente all'altro, perché è la porta dello spazio della tua decisione di te. È la porta e lo spazio nel quale tu sei chiamato a giocare la tua vita, a scegliere di te. E lo comprendiamo bene che non può essere larga, perché è lo spazio di ciascuno. È lo spazio nel quale ciascuno deve entrare, deve giocarsi. È la vita di ciascuno, è l'esistenza di ciascuno, è la necessità per ciascuno di prendere in mano la propria vita. Semmai, questo sì, incrociando quella porta stretta che lui, Gesù, sta varcando, che è appunto il suo cammino verso la croce, la sua scelta di donare la vita. E qui la croce non è, lo ripetiamo spesso, non è tanto il luogo del dolore, ma è il luogo dell'amore, è la scelta del dono, la scelta radicale di spezzare la propria vita per l'altro. E questa, se mai ti viene offerta come possibilità, come specchio con il quale confrontarti, perché anche la tua scelta si misuri, anche la tua vita si misuri su una vita che diventa dono e sulla possibilità autentica che così la tua vita si apra davvero e non si chiuda. Perché se assumi sul serio questa strada, se varchi davvero questa soglia, accorgi che è larga e ti accorgi che lo spazio è davvero ampio, enormemente ampio. È lo spazio nel quale tu per primo ti senti accolto, ed è lo spazio nel quale, proprio in questa accoglienza profonda, crei anche tu disponibilità per l'altro. Perché questa porta e questa strada, appunto, sono la porta e la strada del dono, dell'amore, della relazione aperta. E allora mi pare che siamo invitati seriamente a metterci in cammino così, e a metterci in cammino con molto realismo, perché lo comprendiamo bene, non sono parole distanti o astratte queste. Ci rimandano al nostro prendere in mano la nostra vita, a viverla fino in fondo, così come noi siamo, con le nostre caratteristiche, ma insieme aprendo questa vita a uno stile che è quello che ci viene offerto. Aprirci a una possibilità che ci viene regalata come autentica, come vera, come profondamente umana. E lo sappiamo che poi si riveste di gesti molto semplici, molto concreti, e insieme di scelte di fondo, l'una e l'altra, continuamente giocate. E lo sappiamo bene. Vorremmo proprio anche come comunità sentirci in cammino così, sentirci invitati a questa apertura estrema, a questa disponibilità a camminare, magari con la fatica, con la difficoltà del metterci in cammino per incontrare l'altro, perché lo sappiamo bene che non è facile, bisogna sempre educarsi di nuovo, ci direbbe la lettera agli Ebrei. Ma lo sappiamo che diventa preziosa, e allora come comunità vorremmo metterci in cammino così, in questa apertura larga, lasciandoci sempre aprire da quello stile, da quella scelta, da quella porta che qualcun altro ha varcato per primo, ma che ci riconsegna anche la bellezza della nostra vita, ci riconsegna quello che noi pure stiamo già vivendo.